This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Ragazzi, ma perché le bottiglie di acqua frizzante non sembrano di acqua frizzante quando sono chiuse, ma nel momento in cui ne apriamo una si notano proprio tutte le bollicine? E poi perché se le mettiamo in freezer quelle di plastica si deformano tantissimo mentre quelle di vetro esplodono? Oggi ragazzi vediamo gli aspetti chimici dell'acqua frizzante, come si produce a livello industriale e la differenza con l'acqua effervescente naturale.
Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.
Partiamo col dire che il processo di produzione dell'acqua frizzante si chiama carbonatazione e di base abbiamo bisogno di due condizioni fondamentali: una bassa temperatura e una pressione elevata di anidride carbonica. La bassa temperatura serve perché l'anidride carbonica, quindi la CO2, si scioglie meglio in acqua fredda rispetto a quella calda. Lo so, può sembrare un po' controintuitivo, è vero? Tipo per il sale e per lo zucchero è il contrario, no? Quindi più alta è la temperatura, più se ne scioglie. Ecco, per i gas invece, generalmente è al contrario, quindi più bassa è la temperatura, meglio si scioglie il gas. Ed è per questo che le bevande frizzanti vanno tenute sempre in frigorifero, perché se le lasciamo fuori si sgasano molto velocemente. L'altro elemento, oltre alla bassa temperatura, è la pressione. Infatti, maggiore è la pressione del gas, quindi anidride carbonica, più rapidamente l'anidride carbonica si scioglierà, si dissolverà nell'acqua. Quindi nel processo dovremo avere una pressione di gas abbastanza alta da permettere la solubilizzazione della CO2. E come si fa a livello pratico? Sostanzialmente i produttori utilizzano un grande serbatoio pressurizzato dove all'interno è presente un'asta forata dove passa l'anidride carbonica. Questa quindi viene insufflata all'interno dell'acqua che man mano assorbe tutta la CO2 possibile. Fondamentalmente è molto simile al funzionamento dei dispositivi per l'acqua frizzante che si possono installare anche in casa. Ora, quando l'acqua non riesce più a trattenere altra CO2, quindi siamo arrivati a saturazione, si dice che si è raggiunto l'equilibrio. Questo equilibrio fa sì che la pressione del gas al di sopra del liquido, quindi tra la superficie dell'acqua e il tappo, impedisca alla CO2 disciolta nell'acqua di fuoriuscire, ed è per questo che quando è ancora chiusa non si vedono le bollicine. La CO2 che è nell'acqua non può uscire perché nello spazio di testa, si chiama proprio così questa zona, c'è già un'elevata quantità di CO2, infatti è super super in pressione. Ma non appena si apre la bottiglia, l'anidride carbonica che era sopra se ne va e quella sciolta nell'acqua comincerà ad uscire per raggiungere l'equilibrio con l'atmosfera, con l'aria. L'equilibrio però non si raggiungerà mai, perché è impossibile arrivare a raggiungere l'equilibrio con tutta l'aria che c'è nell'atmosfera e quindi si sgaserà completamente. Una cosa simpatica delle bottiglie di acqua gasata è che nel congelatore o si deformano o esplodono. Come esplodono? Eh sì, a differenza dell'acqua normale, infatti, nello spazio di testa, appunto, c'è una pressione molto alta di anidride carbonica. Tutto questo gas compresso, nel momento in cui l'acqua congela, verrà compresso ancora di più. Questo perché l'acqua, congelandosi, si espande ed espandendosi schiaccia il gas che c'è sopra. Ad un certo punto però la plastica non riuscirà più a mantenere la sua forma e di conseguenza si deforma, mentre la bottiglia in vetro non riesce a deformarsi. Hai mai visto un vetro deformarsi? Impossibile, e di conseguenza il vetro esplode. Ecco perché le bottiglie gasate di plastica o di vetro che siano non andrebbero messe in congelatore per troppo tempo. Ora, ultima cosa croccantella sull'acqua frizzante. L'anidride carbonica rende l'acqua frizzante acida. Infatti, quando la CO2 si scioglie nell'acqua, una parte di questa reagisce con l'acqua formando acido carbonico, H2CO3. Infatti, il pH dell'acqua frizzante si aggira attorno a 5-6 e quindi, essendo inferiore a 7, significa che è acida, mentre quello dell'acqua naturale è neutro, quindi attorno a 7, o leggermente basico addirittura, quindi circa 8. Se ve lo state chiedendo, no, l'acidità dell'acqua frizzante non causa problemi allo stomaco, né tantomeno ai denti. Pensate che uno studio del 2017 condotto dall'ADA, American Dental Association, ha dimostrato che ci vorrebbero oltre 100 anni di uso continuativo, quindi tutti i giorni, di acqua frizzante per causare danni ai denti. Quindi possiamo stare tranquilli.
Andre, dal punto di vista geologico, come fa l'acqua a uscire già con l'anidride carbonica sciolta dentro, quella effervescente naturale?
L'acqua frizzante si rende frizzante a livello industriale, cioè si mette dentro CO2. Invece l'acqua effervescente naturale è acqua che esce già leggermente frizzante alla sorgente. Ma com'è possibile che esca naturalmente frizzante? Cioè, da cosa dipende? Dovete sapere che l'acqua, prima di fuoriuscire da una sorgente, può avere un percorso più o meno lungo nel sottosuolo, anche per anni. Stando a contatto con le rocce, con certe rocce, l'acqua può assorbire una quantità di CO2 tale da diventare effervescente in maniera naturale. E a questo punto voi potreste chiedermi: ma quindi le aziende che vendono acqua effervescente naturale riempiono le bottiglie da una sorgente e le vendono? Eh sì, volendo semplificare, sì.
Sergeant and Mr. Smith, you're gonna love this house.
Bunk beds in a closet?
There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply.
Grazie mille per averci ascoltato. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, Le scienze nella vita di tutti i giorni.